Falso Nair High School Radio.
Sull'onda giusta, Falso Nair torna in pista. Nuova stagione, nuovi programmi, gli amici di sempre e le new entry. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, in diretta streaming con i ragazzi del liceo Valsalice. Falso Nair, il sogno continua.
Questa storia è una storia di gente come noi, che si alzava ogni mattina senza lamentarsi mai. Persone semplici che lavoravano duro solamente per un futuro per i figli e un po' di serenità per sé. E figlio mio, questa storia è la storia di quello che è successo poi, della corsa all'oro che però l'oro nessuno ha visto mai. Da quando sono arrivati in città avventurieri e businessmen, che si son presi tutto quanto, anche le briciole. Questa città una volta era un posto bellissimo, pieno di ragazze profumate che ballavano, fino all'alba regalavano gioia di vivere e voglia di sorridere. Sai che i cowboy non mollano, se gli spari poi si rialzano, il destino può rallentare questa storia è la storia di questi tempi bui. I balordi che vengono giù in città a cercare guai, e whisky e donne, facili risse nei saloon e slot machine, fino all'ultimo centesimo a bruciarsi il venerdì. E figlio mio, questa storia è una storia di uomini del West, di ciarlatani e imbonitori in giro a vendere pozioni miracolose che curano ogni disturbo e malattia, dalla caduta dei capelli al crollo dell'economia. Questa città sarà ancora un posto bellissimo, pieno di ragazze profumate che ballano fino all'alba regalando la gioia di vivere. Le guarderai sorridere, perché sai che i cowboy non mollano, se gli spari poi si rialzano. Il destino può rallentarli, però i cowboy non mollano.
Figlio mio, questa storia è la storia delle storie a cui non crederai, quando te le racconteranno come han fatto con noi. Farai un cenno con la testa come per dirgli che ci stai, ma poi monterai in sella come fa un vero cowboy.
Perché sai che i cowboy non...
So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh.
sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you.
Valso Nair, spacca di brutto.
Tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30.
La radio del liceo Valsalice spacca di brutto.
Notizie, curiosità, ma soprattutto musica che spacca.
Collegati in diretta sul sito valsonair.liceovalsalice.it o ascoltaci in podcast quando vuoi tu.
Valso Nair,
spacca di brutto!
Sì, vabbè, però poi alla fine tocca sempre a me mettere a posto, che sti ragazzi lasciano sempre tutto in disordine.
Valso Nero, spacca di brutto!
E buongiorno, buongiorno carissimi amici in ascolto. Radio Valsonere è pronta per iniziare le trasmissioni del nuovo anno scolastico 2019-2020. Sembra l'altro ieri che avevamo fatto l'ultima puntata prima di partire per l'idillio estivo. In studio con me oggi ricchi ospiti, ma soprattutto vecchie conoscenze, come ad esempio qui al mio fianco Carlo Ponti del nostro staff. Buongiorno Carlo.
Buongiorno, buongiorno, bentornati in questa nuova stagione di Radio Valsonair. Abbiamo atteso, cos'è, 3-4 mesi, però adesso finalmente siamo tornati e siamo tornati a bomba. Veramente a bomba, oggi si inizia caldi.
Bene, e come tutte le prime trasmissioni abbiamo anche qualche neofita che inizia quest'anno questo laboratorio radiofonico. Vogliamo che si presenti lui, dici qualche cosa di te.
Buongiorno, io mi chiamo Luca Mazzetta.
Ciao Luca.
Sono di terza scientifico scienze applicate e ho iniziato questo percorso di radio per vedere un po' come dietro le radio in macchina, quando si ascolta la radio e comunque...
Cosa c'è dietro?
Ho sempre avuto...
Ma da oggi tu ascolterai solo Radio Valsonere,
certo. Guai
se ascolti altre radio, altrimenti lo cacciamo immediatamente, ok? Ma soprattutto oggi iniziamo veramente col, come si diceva, proprio a bomba, come
si
diceva Carlo.
Col
perché
bot.
Abbiamo un super ospite subito,
sì,
lo
sì,
presentiamo.
Perché proprio ultimamente a scuola da noi è iniziato questo nuovo progetto del Ti presento i miei, che è un nome un po' particolare.
Mi ricordo un film, però ecco,
sì. È un nome un po' particolare per indicare che vengono dei genitori della quarta, cioè, scusatemi, della seconda classico, a presentare il loro mestiere, la loro professione e a spiegare appunto che cosa fanno, quali percorso di studi hanno fatto per raggiungere il loro lavoro, eccetera. E oggi da noi è venuto appunto il padre di una mia compagna, perché anch'io faccio seconda classico, il professor Montarolo. Buongiorno, neurochirurgo.
Buongiorno.
All'Università di Torino.
Buongiorno,
no,
benvenuto.
Sbagliato subito, malissimo, sono partito male.
Si preoccupi che lo sopprimiamo dopo, eh? Prima cosa da fare è sapere bene sempre gli ospiti. Comunque, ma è un problema di cuffia, vero che era un problema di cuffia?
Ah, per quello che ho sentito niente, per quello ho sbagliato, sì.
Va bene.
Io sono un neuro, ma non chirurgo, sono un neuroscienziato.
Ah, neuroscienziato.
Molto bene. Allora, come
ho sempre a che fare con il neuro, cioè con il sistema nervoso centrale, con il cervello, eccetera. Però la mia professione era quella di studiare come funziona, non come lo si ripara.
Ah, ecco, quindi come funziona e non come si ripara.
Devo prendere il corso d'assistere alla lezione.
Noi invece saremmo interessati a sapere come si ripara qui Carlo, come si ripara. Vabbè, allora, approfittando dell'ospite, intanto ci congratuliamo con i ragazzi che hanno organizzato questa bella cosa che è, direi che ha un suo senso nell'orientamento anche universitario, no? Quindi è una bella cosa. Avete preparato delle domande per il nostro ospite, Carlo?
Anche
io ho preparato
Luca,
qualche domanda.
Dai, allora cominciamo.
Chiedevo se nel corso del tempo come è cambiata lo studio del neuro, diciamo, della mente, dei neuroni.
Quando è incominciato nella sua professione, ad oggi immagino che di cose ne siano cambiate. Credo che fosse questa la tua domanda.
Sì, è cambiato non tanto il come quanto il quanto. Cioè si conosce molto di più di quello che si conosceva di quando ho cominciato io. Adesso si conoscono dei complessi circuitali, delle sostanze chimiche che lavorano nel cervello, si conosce l'importanza che l'ambiente ha nello sviluppo del cervello, e quindi questo sottolineo l'importanza dell'educazione nella formazione della persona, che è un concetto classico, che vuol dire maschera, da cui la giusta definizione data da Lelio, l'autore citato da Cicerone, che l'uomo diventa una persona, cioè indossa una maschera, che contribuisce allo sviluppo dell'individuo.
Ecco, però diciamo che sto aggeggino che abbiamo lì sopra il collo non viaggia per conto suo, no, ma anche in base alle interazioni che ha.
È fondamentale. Allora, l'essere umano, come molti mammiferi, nasce come individuo non competente. Cosa vuol dire non competente? Che non è in grado di reggere all'ambiente. Se noi lasciamo un neonato per la strada, muore.
Sì.
Perché? Perché il suo sistema nervoso non è ancora completamente sviluppato. Allora, per poterlo sviluppare bene è necessario, è stato predisposto la necessità di interagire con l'ambiente, cioè l'ambiente dà delle informazioni attraverso le quali il cervello si, diciamo così, si modifica, si finisce, si plasma. Potete immaginare, perché guardate, questa forma di finitura consiste fondamentalmente nell'eliminare un numero ridondante di neuroni che noi abbiamo alla nascita. A questo proposito mi viene un esempio di Michelangelo. Michelangelo diceva a chi gli chiedeva: ma è così difficile scolpire? No, gli dice, io vedo dentro la statua, sì, tolgo semplicemente quello che c'è intorno.
Capito.
Ed esattamente la stessa
cosa.
Però
nel tuo caso, Carlo, forse è stato tolto troppo.
Può succedere, no?
Se uno batte la testa, magari si toglie troppo.
L'ho battuta tante volte io.
Va bene. E Carlo, dai, non dirmi che sei venuto qua senza una domanda.
No, io ce l'avrei una domanda, però il tempo scarseggia perché comunque l'incontro inizia.
È vero, dobbiamo lasciare il nostro ospite.
E quindi siccome abbiamo poi dopo la canzone test d'ingresso di medicina, volevo proprio parlare di questo argomento, che è un argomento che è sulla bocca di tutti, sia a giugno sia a settembre della quinta. E
allora ce l'ho
anch'io
una domanda per il professore dopo, però veloce, vai con la tua che il tempo scarseggia.
No, la domanda è questa: lei cosa ne pensa del test d'ingresso oggi, di come lo studiano i ragazzi e di come lo affrontano?
È un bello spauracchio, partiamo da questa cosa, nel senso che io vedo ragazzi che sono già preoccupati ormai alla fine del biennio.
Ma
qualcuno
uno
dice ho il test di medicina e comincia a sgranare tanto d'occhi.
Se è giustificato o meno.
Devo parlare chiaro?
Chiarissimo, senza parolacce, no?
Una selezione ci va, ma non tanto sulla base culturale, sulla base nozionistica, cosa che purtroppo questo test riflette, quanto secondo me sulla base attitudinale. Fare il medico è un mestiere molto particolare, si ha a che fare con il dolore, con la sofferenza, con la morte, e non tutti secondo me sono in grado di affrontare delle situazioni del genere. Per cui quello che manca nel test d'ingresso è una cosiddetta prova attitudinale, che è difficilissima, io non saprei come pensare. Ci sono tanti modi per, diciamo così, selezionare, sì, gli studenti in medicina.
Sì.
Ad esempio, in Francia ammettono tutti al primo anno, per poi, dopo gli esami del primo anno,
scremare dopo vedendo com'è andata.
È una delle tante modalità. Io so che adesso i francesi stanno cambiando questa modalità. Io contesto, quello che contesto al test di medicina attuale è l'estremo nozionismo, che premia a volte, tra virgolette, i secchioni, non le persone che secondo me sarebbero in grado di fare il medico.
Capito.
Ed ecco la mia domanda, e poi lasciamo andare il professore, lo ringraziamo per essere stato con noi. Una volta è venuto un mio ex allievo da me, tutto felice perché aveva passato il test di medicina, dicendomi: la devo ringraziare. Cioè, io ti ho insegnato italiano e latino, mi fa piacere che ti siano piaciute anche le mie materie, però sì, perché una delle domande era sulla scapigliatura, movimento letterario
dell'Ottocento.
Milanese,
certo.
E qui dice, lei è uno dei pochi che ne aveva accennato per 10 minuti, perché ormai non si fa più, perché il tempo è tiranno anche in letteratura. La devo ringraziare. Io lì per lì sono stato contento, però poi meditando fra me e me dicevo, ma pensa, questo diventerà medico e il giorno in cui opererà si ricorderà della scapigliatura. Non credo che dovrà avere, credo, altre competenze. E allora così volevo metterla sotto forma di battuta, però per dire che era una delle cosiddette domande di cultura generale. Ma credo che lei abbia già spiegato bene qual è la
cultura,
suo punto
generale
di vista.
È importante, è sempre il modo con cui vengono fatte le domande. Sono domande molto nozionistiche, anziché inferire la risposta in seguito a un ragionamento.
Certo.
Sono domande più difficili da farsi e forse il test sarebbe molto molto più severo di quello che è adesso.
Capito.
Forse, non lo so.
Ha risolto i miei dubbi.
Va bene, ok.
E speriamo anche quelli degli ascoltatori.
Allora, adesso sta per iniziare l'incontro, lasciamo andare. Quale sarà la prima cosa che dirà agli studenti e a chi assisterà all'incontro? Ce lo dica in anteprima, qui
di
per la radio.
Di non fare medicina.
Va bene, noi ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno anche una loro opinione sul test di medicina. E ringraziamo ancora una volta il nostro ospite.
Prego, è stato un piacere.
Grazie mille, arrivederci.
Valsoneir, le tue canzoni e la tua musica sul web.
Filosofia in cui si risponde sempre alle stesse domande. Perché siamo qui? Dove andiamo? Dio esiste? È venuto prima l'uovo o le chicken nuggets? Io mi chiedevo se ti avessi invitato al cinema, che film avresti preferito vedere? Qualche sciatto, film d'amore oppure intellettuale da Dogma 95 alla Quarto Potere? Così mi sono innamorato di te, forse perché non avevo niente. Qualche pozzanghera. Vai, vai. Sopra, va via. Ma nessuno riuscì conserva sempre la paura di calpestare la linea che divide una piastrella dall'altra. O cadrai nella lava e ti dissolverai, e tua madre poi verrà a cercare me. Come va? Come stai? Tutto bene? Niente di nuovo sul fronte occipitale. Magari ora sei così intelligente che il test in medicina lo sapresti superare. Ma amore mio, che brutto scoprire di essere normali e capire il metodo di studio solo la notte prima degli esami e dare il cielo in una stanza, io sono la claustrofobia, tu sei la guerra mondiale, io la batto con mio machia, tu sei Clark Knightley, io sono Klaus Kinski, tu sei il concerto al Wembley Stadium, io un negozio di dischi, tu sei la canzone Anthem, io sono la canzone Phil, tu lo saluti mai ma sei bullita, io saluto sempre solo un serial kill, tu sei una suffragetta, io sono una donna afghan, tu sei la cocchia di papà e io sono Franz Kafka,
tu sei il voto di laurea, io quello di maturità.
Salta in aria, danza con Valsoneir, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsoneir ti accompagna.
Ed eccoci, eccoci ritornati cari ascoltatori di Radio Valsoneir in questa prima puntata. Io e Luca e il professor Montersino.
Ciao, ciao bella zio.
Adesso ci ha abbandonato il professor Montarolo, con il quale prima mi sono fatto una gaffe, ma non importa perché tanto
volevi fare medicina, vero Carlo? Ah, che peccato, no, c'è già no, il tuo ritratto a forma di bersaglio con scritto questo è quello che ha sbagliato la definizione mia.
No, comunque pazienza, medicina dai. No, dai medicina proprio no, io ho paura del sangue.
Ma guarda, ho paura io a pensare che un domani sarei lì sul lettino operatorio, potrei essere lì, apro gli occhi e vedo Carlo col bisturi così, dice professore, è in buone mani, cioè praticate l'eutanasia subito, con il bisturi, immediatamente.
Con il bisturi ed un leggerissimo Parkinson.
Bene, allora siamo rientrati nella nostra consueta diretta. Beh, un po' di emozione c'è perché è la prima puntata di una nuova stagione. Qui abbiamo anche alcuni altri validi elementi del nostro staff che in questo momento stanno preparando la puntata di giovedì. Dopo ci facciamo dire da Giulio di che parleranno giovedì, sempre che lo sappiano, perché in questa radio si vive un po' così, no? Sì, forse lo sa, ci fa un cenno dall'oblò, forse lo sa. Ma torniamo col nostro Luca che è neofita, che sarebbe, spieghi per cortesia cosa vuol dire neofita al nostro pubblico. Ci segue anche la massaia di Voghera qua,
Gli piace la feta, che è il formaggio greco. Certo. Però la feta, quella che neo, quella che si fa dai nei.
Va bene, insomma, neofita vuol dire che è con noi da quest'anno, neo, appena arrivato, esatto. Nuovo. Ebbene, allora, ma tu ascolti radio abitualmente, Luca?
Sì, quando vado a scuola metto la macchina e cerco qualche frequenza in cui parlano magari qualcosa improvvisato.
Quindi ti piace la radio parlata o la radio musicale?
Radio parlata la mattina, pomeriggio radio musicale.
È vero, è vero, anche mia perché madre preferisce.
Quindi news al mattino, news, sì. Con notizione come quella di oggi, cioè che hanno assassinato il parrocchiere di Ronaldo.
Oddio,
cioè,
oddio.
No, ma io non sono riuscito a lavorare tutta la mattina pensando a questa cosa.
No, ma io
cioè, in realtà ci spiace per la persona, non è che dobbiamo fare ma era una notizia, è successo in Svizzera, no? La notizia dell'ANSA era questa.
Zurigo
trovato morto per assassinio, quindi c'è stato un omicidio, il parrucchiere Tizio Caio in Svizzera, Guardando sul suo profilo Facebook abbiamo anche notato che c'era nel 2015 una foto insieme con Ronaldo. Cioè, qual è la notizia? E dopo lo chiediamo al nostro ospite che bazzica il mondo del giornalismo scolastico a Valsalice. Dov'è la notizia? Che uno è andato a cercare su Facebook e ha trovato nel 2015 la notizia insieme a Ronaldo e il titolo è stato dato "Morto il parrucchiere di Ronaldo". Cioè, rendiamoci conto di come siamo un po' messi nel mondo dell'informazione. Scusa, non dovevo nominarlo, perché se parli di Ronaldo e poi parli di Messi succede il finimondo. Va bene, allora Luca ci ha detto della sua radio, allora presentiamo l'ospite nostro, Carlo, che ne dici?
Sì, perché da quest'anno inizia una grandissima collaborazione con il Salice, il giornale del liceo.
Ha insaputa del Salice, però.
Ha insaputa del Salice perché il professor Accostato è stato, non è neanche stato avvisato, è venuto lui a dirmelo. Inizia questa nuova collaborazione tra la radio e il giornale, in cui si parla, si discute di articoli scritti dai redattori del Salice. Oggi con noi abbiamo, per il primo episodio di questa nuova collaborazione, Leonardo De Rosa.
Salve.
Mio compagno di classe, quindi di seconda classe.
Nessuno è perfetto.
Purtroppo sì, sono
perfetto,
un compagno di classe di Carlo.
E ha già bazzicato in questa radio, ma oggi ci viene a parlare dei suoi due articoli che introdurremo poi dopo. Come
vabbè,
stai?
Ma prima però conosciamo l'ospite. Conosciamo l'ospite. Leonardo, come stai? Stai bene?
Bene, bene. Accaldato.
Ma qui dentro, guarda, adesso stiamo lavorando per farci mettere
i condotti d'aria.
Sì, l'aria condizionata. Qui vicino, che ad esempio è vuoto lo studio, io ho già ordinato una vasca idromassaggio.
Sì, perfetto.
Non faccio un monolocale di quelli con tutti i comfort.
Ma sì, tanto siamo a Valsalice.
Ma sì,
dai.
Ma che ce
ne tanto
frega.
Paga il direttore.
Ma sì, tutto sul conto del direttore, ma va benissimo. Ma Leonardo, che ricordo, nostro ospite in più di un'occasione, no? È la prima volta che vieni in radio da noi.
Sì. Sono venuto per la notte del classico.
La notte del classico, sì. Ma quest'anno vogliamo spaccare di brutto, come dice lo slogan della nostra radio.
Perché noi quest'anno
radio.
spacchiamo.
Cioè, noi quest'anno vogliamo battere Mentana. Facciamo il super maratone, iniziamo il mattino presto.
Oddio, Mentana ha fatto 48 ore, io adesso non è che proprio.
No, ma io voglio iniziare alle 8 del mattino e finire a mezzanotte. Se ci organizziamo con gli ospiti, appaltiamo anche qualche ora agli ex allievi, vedrai che ce la facciamo. Cioè, voglio entrare nel Guinness.
Ore.
Nel Guinness.
16 ore.
Nel Guinness. Va bene, ma senti un po', Leonardo, ma sì. I tuoi interessi quindi quali sono? Giornalismo, perché sei qua anche come giornalista del Salice, giusto?
No, in verità no, giornalismo no. Mi interessa più, infatti io scrivo più che altro articoli di ordine generale. Infatti sono tutti su idee e opinioni, nel senso che io parlo di riflessioni che mi vengono e cerco di discernere ciò che sto pensando.
Quindi sei un filosofo?
No, vabbè, filosofo è una cosa un po' grossa. Però mi piacerebbe fare filosofia all'università.
Però vedi, li sgamiamo subito questi. io parlo così. No.
Ma
ragazzi,
vediamo
le cose con loro nomi.
Posso dire che si vede dal Dolce Vita comunque che vuoi.
Sì. No, il Dolce Vita a me ricordava molto il teatro esistenzialista francese. Cioè, mi aspettavo che al pianoforte iniziasse a fare "Ne me quitte pas, ne me quitte pas".
No, è "Ne me rompe ca".
"Ne me rompe ca" nella versione di Proietti. Chi non l'ha vista quella? Fantastica. Bene, Luca, cosa ne pensi di questa bricola di pazzi? Lo vedo, secondo me lui pensava di venire in un ambiente serio.
Io comunque quella di Gigi Proietti l'ho capita, stavolta, quella l'avevo vista.
Luca,
ma io pensavo la radio fosse una roba più seria, informale, invece
seria, Valsonair, ma no,
sei spiritoso,
no,
ragazzo,
casuale.
Vabbè, cioè, poi ti dico, quando una radio ha nel suo palinsesto le freddure di Piero Moretto, secondo te può essere una radio seria?
Certamente no.
Freddure di Piero Moretto, che io non vorrei promettere qui, però potrebbero arrivare. Anzi, allora prometto, freddure di Piero Moretto, attenzione, ne arrivano delle nuove.
Delle nuove, inedite, sintonizzatevi su Radio Valsonero.
Perché ne arrivano 8K altre freddure di Piero Moretto.
Esattamente, esattamente, proprio così. Noi li aspettiamo, Piero Moretto ci aspetta per
E poi quest'anno vorrei puntare in alto io, vorrei Piero Moretto lui, in carne e ossa, ospita una
a raccontare puntata. Freddure.
Piuttosto troviamo chi lo sostituisce in studio, lo vorrei con noi perché non è mai stato nostro ospite.
È vero, Piero. È vero, ma perché lui è sempre molto impegnato col fatto del...
Dai, quest'anno ci proviamo.
Gestisce la
Va
terra,
bene. Allora, senti un po', abbiamo scelto un brano per omaggiare il nostro ospite, perché lui ha, lui che passioni musicali ha,
oddio,
Leonardo?
Qua Carlo, il mio compagno, qua sì, a Domboa.
Ma lascia stare, guarda, va bene così anche, guarda, tanto noi non vogliamo rivelare chi è il cantante a te preferito.
Esatto, ma a me piacciono tanto i cantautori italiani. mm-hmm. questa volta ho scelto un brano di Battiato.
Ah, credevo di Sfera Ebbasta.
Ammazzatemi.
Ha scelto Franco Battiato, molto bene. E il brano invece devo dire l'ho scelto io, perché trovo sì. che questo sia un fantastico brano. Poi dopo interroghiamo Carlo però sul senso del testo in
del
italiano
testo,
questo
esatto.
brano. Quindi ascoltalo con molta attenzione.
No, non
va bene?
Senso questo brano.
Ma scusa, non ascoltare con pregiudizio, devi sapere bene di che parliamo.
No, è partito, è scomparso.
Eccolo qua.
È già iniziato
direttamente
così.
Dalla fine degli anni 70.
Con un 40
1979. Con un 40 secondi e ora 35 di intro.
Intro in cui si può parlare sopra. Cioè. Bene. Sì, ne mancano ancora 30.
Ma perché Battiato faceva questa musica un po' sperimentale, ecco.
Ma qui c'è il violino di Giusto Pio, eh. Giusto Pio è il violinista di Battiato, sapeva il fatto suo.
Non quello.
Beh, allora, sai che c'è stata l'era mesozoica, l'era protozoica, l'era zoica, ma poi c'è stata anche un'altra era scoperta da Franco Battiato.
L'era del cinghiale bianco.
L'era del cinghiale l'era bianco. Del cinghiale Vai bianco. Franco, facci sognare.
Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Su Valsoneir, diventa protagonista, diventa Valsoneir.
Ed eccoci tornati su Radio Valsoneir. In questo momento non so bene l'ora perché me la copre il microfono. Credo che siano le 15:03. 15:03, grazie Leonardo.
Bella raga.
No, non puoi dirlo, perché il professore adesso dovete sapere che se n'è andato. È andato ai colloqui. No, non sono i colloqui, vabbè.
Consigli di classe.
Quindi siamo rimasti solo noi. La radio è tutta nostra, possiamo fare come vogliamo. Luca, hai un messaggio da mandare alla scuola?
Ma che ora il professore ci sta ascoltando, quindi conteniamoci un pochettino.
Ok, ci conteniamo per i prossimi 5 minuti. Va bene, va bene. Comunque, iniziando il nostro episodio sul Salice, noi abbiamo portato due articoli che tu hai letto, anzi tu ce li hai portati. Il primo è Inutili considerazioni di uno spettatore disinteressato, scritto il 27, sì, a seguito del 27 settembre, sì. Manifestazione sul clima,
scritto la notte del 27 settembre con mie longe vigilie et fatiche.
Sì. Queste sono citazioni un po'...
Cosa se stai ascoltando?
Se sta ascoltando.
Stesse.
Se stesse.
Se starebbe.
Se fosse, vabbè.
Gli uomini sono fallacissimi d'altra parte.
Mamma mia, ci stiamo veramente spasando. Comunque tu in questo articolo hai portato indubbiamente delle conclusioni finali, no? Delle conclusioni pesanti anche in alcuni casi. Non eccessivamente, ma comunque non è che hai puntato il dito, però hai detto che ci sono degli errori fallacissimi appunto del vulgo.
Allora, nell'articolo io cerco di portare appunto quelle che sono le mie considerazioni rispetto alla manifestazione in sé. Alla manifestazione
di te in quanto spettatore disinteressato.
Disinteressato nel senso che non ho alcun interesse, cioè vantaggio a difendere le persone che abbiano fatto parte della manifestazione. Cioè non mi reca nessun vantaggio, quindi lo faccio per scopo mio, per personalissima gaudio et recreazione dei signori.
Basta parlare con questo italiano. Comunque tu lo fai più che altro perché non hai ancora capito di cosa si sta parlando, perché proprio non...
No, io cerco, lo faccio per cercare di dare la mia opinione rispetto a questa cosa, per cercare di un po' di anche diffonderla, magari anche verso il mio amichetto Carlo qua davanti che mi...
E dici la tua opinione.
Molto scettico. Allora, la mia opinione, partiamo dalle cose che non mi sono piaciute rispetto alla manifestazione. Principalmente due. La prima è che non c'erano parole nella manifestazione, almeno questo mi è sembrato, nel senso che c'erano, più che parole, c'erano tanti slogan, tante frasi fatte lanciate.
Quei famosi cartelloni,
che però alla fine si disperdono, nel senso che non significano nulla, perdono assolutamente il loro significato nel loro essere tutti uguali. Quindi mancanza di parola, mancanza soprattutto di dialogo, cioè la gente andava lì e era fissa sulla propria testa, sulla propria opinione.
Non si comunicava con le altre persone, nonostante comunque le idee fossero simili.
Le idee erano simili, ma non si comunicava. Il comunicare è una cosa importante, perché nel momento in cui tu comunichi, tu discuti la tua opinione, capisci? E ti metti anche in discussione. E la mettersi in discussione, io scrivo mettersi in crisi, è una delle cose più importanti per poi crescere dopo.
Quello che più mi ha colpito in questo paragrafo del tuo testo è che tu proprio dici: se io non avessi chiesto, se non fossi stato io ad andare avanti, diciamo, nei confronti degli altri, non mi sarebbe mai ritornata una risposta. Questo è quello che tu dici.
Sì, è vero. Infatti io sono andato insieme a un mio amico Francesco Pavesio. Faceva con me le domande, nel senso che siamo andati da tantissime persone e abbiamo cominciato a chiedere cosa ne pensate della manifestazione, contro chi manifestate, chiedevamo. Ma appunto lo chiedevamo noi. Non era una cosa che veniva
espressa
spontaneamente, capisci? Sì. Quindi è comunque sempre un movimento da... Non c'è una cosa insieme, un dialogo tra di noi.
Luca, cosa ne pensi? Hai visto la manifestazione?
Sì, sono completamente d'accordo con voi. E questa manifestazione molti giovani l'hanno svolta semplicemente magari per trascorrere del tempo o non stare a scuola. Ma secondo me... diciamo che gente che veramente ci teneva al clima ce n'era pochina in quella manifestazione.
Ma non lo so, io ti dico, ho partecipato e ho visto tanta gente che sembravano esserci veramente presenti. Poi sì, ci saranno sicuramente stati qualcuno che non aveva voglia di andare a scuola, allora ha partecipato alla manifestazione.
In maggioranza o in minoranza rispetto?
No, secondo me era un'assoluta maggioranza quelli che erano veramente interessati al tema. È stata una bella manifestazione. Infatti io lo scrivo all'inizio, cioè io cerco di difendere le persone che hanno partecipato alla manifestazione. Poi certo porto dei problemi, perché secondo me è importante partire da dei problemi per cercare di migliorarsi. è questo che ho fatto nell'articolo.
Sì. Un altro argomento che hai portato avanti è appunto il, come hai detto tu prima, che non si sapeva l'obiettivo contro
esatto.
chi manifestare, chi era la
esatto.
persona.
Noi chiedevamo contro chi manifestate e tanti ci dicevano: noi manifestiamo contro i politici, i governi, manifestiamo contro l'economia, le aziende. Cioè, è troppo generale, secondo il mio parere è troppo generale questa cosa. Nel senso, se tu dici io incolpo tutti i politici, ma quei politici, chi è che si sente veramente preso in causa?
Certo, era molto vaga comunque l'obiettivo.
Esatto, cioè non aveva un diretto preciso interessato. Ma se non c'è un diretto e preciso interessato, chi è poi interessato veramente? Cioè, chi è che viene colpito da questa tua provocazione?
Appunto.
E poi dopo scrivo che ce n'erano alcuni mi dicevano: noi stiamo manifestando contro tutti. E tutti è come dire nessuno. E chi sono tutti? Chi sono questi tutti?
Il famosissimo
tutti.
Signor Tutti. Signor Tutti,
sì,
del Parlamento lì, italiano.
Quel grandissimo. Esattamente.
Che si occupa di economia.
Sì, politica.
Va bene. E quindi questo era il tuo articolo sull'ambiente. Diciamo
ma
che
no, aspetta, l'ultima cosa importante dell'articolo sì. che volevo però affermare: che l'articolo è una. Sì, parlo dei due problemi, ma è una cosa minore. La cosa più importante dell'articolo, secondo me, è cercare di spiegare, almeno. Io mi chiedo perché ci sia ancora così tanto scetticismo, tanto lontananza verso questo tema. Non capisco come mai molti, soprattutto gente grande, maturi, che poi influenzano ovviamente i loro figli, gente più piccola, sono molto scettici, si fanno prendere da quei complottismi inutili. Perché? Perché? Perché c'è questo odio anche verso soprattutto chi si fa portavoce di questi temi?
Beh, non lo definirei odio, cioè odio è una parola pesante e comunque
odio no,
a volte può essere giustificato questo fatto magari perché questi temi non sembrano così rilevanti nella singola vita di una persona.
E questo è un problema, c'è un problema di informazione. Tra l'altro sta per uscire un altro articolo che sto facendo, un'intervista che ho fatto al professor Varaldo, Antonio Varaldo, e lui mi ha spiegato, cioè mi ha detto che uno dei problemi grossi è per la disinformazione, la gente non sa queste cose. Pur essendo dei temi che si discutono dagli anni 60 addirittura, sappiamo che il petrolio sarebbe finito, prima o poi sarebbe finito dal 68. Cioè è un problema che già si conosce dal 68, ma nessuno gliene frega niente. È un problema, il problema dell'informazione è un grosso problema.
E meno male che ci sei tu che fai
giornalismo. Me l'hai servita,
grazie
mille.
Che peraltro io con un aggettivo molto veloce definirei come meraviglioso. Non tu, il tuo articolo, ma solo per attaccarmi alla prossima canzone, che appunto si chiama Meraviglioso, dei Negramaro, che sta per arrivare qua. I Negramaro, bel gruppino. Sì, si può dire. Luca, conosci
sarei
qualche
d'accordo.
Canzone dei Negramaro?
Qualcuna
tipo?
Vagamente.
Io vi consiglio dei Negramaro una canzone che si chiama Lo Pollu Cusuto un Culu.
Vabbè, noi mettiamo Meraviglioso intanto. Ci sentiamo tra poco.
È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. In un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di bambino, meraviglioso.
lato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole.
Valsonair, la radio si fa a scuola.
Eccoci li siamo, dopo una meravigliosissima canzone, siamo qua a parlare del secondo articolo di Leonardo De Rosa sulla farsa politica.
E infatti questo è proprio il titolo dell'articolo, comunque meravigliosissima canzone, mi è piaciuta proprio tanto, posso grazie dire.
Maraviglioso.
Maraviglioso ariostesco.
Ariostesco direi. Ariostesco.
Vabbè, noi qua parliamo per frasi fatte, frasi nostre.
No, frasi di Accossato.
È vero, per frasi di Accossato, scusate. Bisogna citare le fonti, è giusto?
Esatto, prima regola del giornalismo.
Citare le fonti. Falsa politica. Falsa politica, e tu comunque hai parlato sia di politica ma soprattutto del fine causale o della causa finale. Se proprio dobbiamo dire così del fine.
Sono catafratto. Di cosa parli, uomo?
Il fine causale. Come fine causale io intendo che tu hai definito la politica come incentrata solo al raggiungimento del denaro. E poi ti sei concentrato tanto su questa parola, su questo, sia sulla sua accezione più greca, più classica.
Ho capito, mi sono concentrato sulla politica come una cosa che cerca il denaro.
Come qualcosa che è incentrato sul denaro, no? O sbaglio?
Sbagli.
Perché?
Sbagli perché io ho parlato della falsa politica. Ovvero, la politica di oggi, una politica che secondo me è falsa, perché? Perché la politica sostanzialmente, faccio un brevissimo assunto dell'articolo, perché
andatevelo a leggere.
Andatelo
però
a leggere, esattamente. Perché la politica in sé è stata sostituita dall'economia. L'economia e la politica sono due cose separate, e ora come ora l'economia è più importante della politica, ed è lei che decide. Ma poi ne parliamo.
Quindi la politica è decisa dal soldo.
Esatto.
La politica è quello che abbiamo detto prima.
No, tu hai detto che nella politica si guarda solamente al denaro.
Ma se...
No, è la politica, è la politica che decide in base a cosa decide il denaro. Cioè l'economia, scusami.
Ho capito, quindi la politica si indirizza verso dove si indirizza il denaro.
È indirizzata dal denaro. È un'altra, è indirizzata dal denaro.
Quindi quello è il fine della politica, il denaro.
No, no, non è quello il fine della politica. Il fine della politica è un altro. Il fine della politica è dare delle regole, dare uno schema alla cittadinanza, al proprio stato.
Sì.
Ok.
Ma per il politico di oggi, come tu hai detto, falso politico di oggi,
sì,
il suo scopo è arricchirsi.
No, no, io non sto dicendo quello, non sto parlando di quello. No, no, no. Io dico che tutte io non parlo di cosa fanno i politici. Io parlo di cosa decidono di fare i politici. E cosa decidono di fare i politici? Lo decidono in base a quello che gli dice l'economia. E io lo scrivo alla fine. La flat tax, il reddito di cittadinanza. Due cose belle, per dire. La flat tax, insomma, era un bel provvedimento. Il reddito di cittadinanza, no, meno, con meno. Ma comunque erano dei provvedimenti che avrebbero potuto aiutare la nostra situazione statale da cittadini, no? Ma purtroppo sono impossibili economicamente parlando, quindi non sono mai stati realizzati. O meglio, la flat tax è stata realizzata ma in maniera molto minore da come era stata preannunciata, come anche il reddito di cittadinanza. Perché? Perché sono infattibili economicamente. Quindi è la politica, cioè scusatemi, è l'economia che maneggia e che decide la politica, non la politica stessa.
Ma non è giusto così, nel senso, se tu prometti, fai certe promesse, ma non sei in grado, sì, di mantenerle perché l'economia non te lo permette, perché sennò comunque si andrebbero a perdere troppi soldi per lo Stato, che devono essere investiti in salute, in crescita culturale, in tanti altri, ambiti. Non è giusto così che l'economia ti dica dove poter mettere i soldi?
Nel senso, se si tratta di soldi, sì, ma nel momento in cui si tratta di leggi, è un problema. Cioè, se l'economia va a intaccare, ad esempio, l'etica o la giurisdizione, è un po' un problema. Si vengono a creare dei conflitti di interessi nel momento in cui l'economia entra in quegli ambiti da cui dovrebbero essere scevri. E questo è quello che vuole dire il mio articolo. Nel senso, l'economia sta ormai fagocitando la politica, praticamente. I politici decidono in base a quello che gli dice l'economia di fare. Però sono due cose differenti. La politica è più importante dell'economia. Nella politica siamo in gioco noi uomini. E nell'economia no.
E tu decidi di chiamare l'articolo falsa politica perché?
Perché, innanzitutto, primo perché è un titolo che subito
colpisce,
va all'occhio.
Come tutti i titoli del Sali, cioè è un po'
clickbait. Cioè, se uno si vede leggere la falsa politica, mamma mia, che... E poi perché, appunto, perché secondo me la politica che stiamo vivendo oggi è una politica, falsa, se vogliamo dire così.
Proprio perché si vanno a fare certe promesse che poi in termini economici non possono essere rispettate.
Perché si vanno a fare questo tipo di promesse? Perché non c'è rimasto nulla alla politica, sono rimasti, come scrivo alla fine, salotti televisivi, campagne elettorali con promesse strampalate.
Cioè la politica, oltre a promettere soldi, non è in grado di promettere nient'altro.
Non è che la politica promette soldi. La politica promette delle cose che sono irrealizzabili economicamente. Ok?
Sì.
Però non è che promette soldi. Cioè, nel caso del reddito di cittadinanza, ok, ha promesso dei soldi, ok, va bene. È un'altra cosa. Non è che promette
sempre soldi.
Nel caso della
flat tax, comunque ha promesso dei meno pagamenti per i cittadini, no?
Sì, anche. Però non è sempre una non promette sempre soldi. La falsa politica è una politica che si fa comandare dall'economia e quindi non è più politica stessa. Perché cos'è la politica? La politica è il luogo della decisione. Platone, a un certo punto, lo scrivo nell'articolo, Platone ci dice che la politica è la base di Ketekne, ovvero l'arte regia. Cosa significa? Che tutte le altre arti sanno come fare le cose. La politica sa se e perché farle. La politica oggi non sa più se e perché fare le cose. Glielo dice l'economia. Questa è la...
la gravità della situazione.
Questo è questo che voglio dire, capito? È per questo che la politica è stata sostituita dall'economia.
Bene, direi che abbiamo capito. Luca, hai qualche domanda?
Io sono completamente d'accordo che ormai si punta abbastanza sui soldi e comunque molta gente, possiamo anche parlare di politici, tentano di arrivare a certi obiettivi economici piuttosto che...
Ma questo è una cosa importante. Io non ho scritto che i politici cercano di arrivare al... Cioè, io non sto attaccando i politici che sono dei ladroni, sono dei corrotti perché cercano il denaro. No, non è questo. È la cosa inversa, cioè è il denaro che fa decidere delle cose ai politici e non altre.
Il denaro corrompe i politici.
Sì, sì, ma è una cosa... Non so come dirti, una cosa... come dire, sono portati dall'economia a fare certe cose. Non sto dicendo che sono dei corrotti, sono dei ladri tutti quanti. No,
io sto dicendo che è il denaro che corrompe i politici, cioè che in pratica li porta a fare certe cose.
La politica è stata sostituita dall'economia. Queste.
Bene, direi che abbiamo capito. Quindi questa era sostanzialmente la falsa politica di Leonardo De Rosa. Questo era il primo episodio della nostra mitica collaborazione tra il Salice e la radio. E noi ti ringraziamo per essere passato a trovarci.
Grazie a voi.
E niente. Mia madre dice che non capisco la profondità del tuo discorso.
Tu non capisci niente, effettivamente.
Invece, secondo me, alla fine siamo giunti ad una conclusione interessante.
Quindi tua mamma sta ascoltando.
Certo, mia mamma.
Ma questa è una cosa incredibile, bellissima.
È una radio seria.
Cioè, qualcuno ci sta ascoltando.
Certo che ci ascolta.
Magari anche mia madre sta ascoltando in questo momento.
Ma tutti ci stanno ascoltando in questo momento. Anche Accossato. Il professor Accossato. Va bene.
Ok, continua. Stacca.
Va bene, prossima canzone. Vuoi dirla tu, Luca?
Beh, la prossima canzone è in questo momento.
Si legge poco, è vero. Allora, si chiama Symphony, vai Luca. Okay, come Symphony... si chiama la prossima canzone? Grande Luca.
Luca, sempre sul pezzo, sì. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now you're so
Valson Air, fai volare la tua musica.
Eccoci, eccoci ritornati, cari ascoltatori di adesso mi mangio pure le parole. Cari ascoltatori di Radio Valson Air, sono le 15:27 per la precisione. E ci ha abbandonato Leonardo, abbiamo parlato di suoi articoli. Devo dire, Luca, che ci stiamo elevando proprio culturalmente.
Certo, stiamo anche elevando culturalmente i nostri spettatori.
Eh sì, proprio tanto, ma proprio tanto rispetto a quello che era l'anno scorso. Tu forse non lo sai, no, ma no. L'anno scorso era proprio un livello gretto, proprio basso.
Gretto e grezzo. Eh già.
E comunque mancano 2 minuti e mezzo alla fine della puntata, quindi abbiamo chiamato qua con noi Giulio e Alessandro.
Siamo qui.
I presentatori della prossima puntata, perché così ci fanno un piccolo preview di cosa sarà.
Senza
giovedì.
Spoiler, ovviamente.
Senza spoiler.
No,
bene.
Niente, prossima puntata parleremo di tecnologia, rubrica dedicata alla tecnologia.
Quindi professor Montersino, esatto. Proprio completamente.
Esatto. Lo lasciamo fuori direttamente.
Bene.
No,
bravi.
Parleremo di tecnologia, e qui che ride. Parleremo di tecnologia, prodotti nuovi che sono appena uscite, e faremo una parentesi sulle auto a guida autonoma, perché ve lo scoprirete, ma a Siena è successa, diciamo, un fatto interessante, perché una scuola
un evento molto particolare, una scuola che adotta delle Tesla a guida autonoma per far imparare a guidare anche ai minori di 18 anni, molto
quindi,
comodo.
Quindi,
molto
cari bello. Ascoltatori, se vi sintonizzate giovedì ne saprete delle belle. Direi che siamo in chiusura, è il tempo dei saluti. Luca, vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori di questa tua prima puntata, questa tua prima esperienza? Come
è stata? È stata eccitante, diciamo,
eccitante. Parlare di economia, di politica, certo, di ambiente è eccitante, giustamente. Invece Giulio, qualcosa, un'ultima cosa, una frasetta veloce per dire, per far ascoltare
ascoltate
giovedì?
Sempre. Ah no, certamente, ci siamo noi, parleremo di tecnologia, quindi dovete mettervi
perfetto. Alessandro, vuoi salutare la mamma?
Ti aspettiamo, ciao.
Bravo,
a tutti.
Bravissimo. Io invece vi ringrazio per essere stati con noi in quest'ora, e adesso passa l'ultimissima canzone, un inglese pop, Duffy, Mercy, che peraltro
Mercy, cavolo, mica è francese,
no, è inglese. Che figo, è stata la seconda
gaffe di oggi.
Balson Air, la radio che non sa l'inglese.
I don't know what you do. Valsonair High School Radio.